Buongiorno a tutti voi. Prima di iniziare voglio fare un piccolo test. Non so se vi è capitato di avere bisogno un po' di riposo. Sempre, vero? E noi ci ricerchiamo, che desideriamo, perché logicamente ci sono delle cose che ci affaticano. E guardate che dice la definizione del dizionario Treccani: il riposo è tregua, cessazione temporanea di un lavoro o di un'attività qualsiasi, che ha lo scopo di dare sollievo e ristoro al corpo e allo spirito. Ma io so che anche, per esempio, ho letto più da qualche parte anche dal punto di vista scientifico che in effetti l'uomo non si riposa mai, o meglio, anche quando dorme fa delle cose, pensa delle cose e si affatica. Sapete la cosa che fa riposare l'uomo, soprattutto la mente? Fare qualcosa che piace. Quando uno fa delle cose che piace, il corpo, la mente si riposa, si rilassa. Bene, vediamo stamattina la scrittura cosa ci dice a proposito di questo. Perché stamattina parleremo del Vangelo del riposo. È proprio un modo di dare spazio a questo messaggio del riposo. Leggiamo dal capitolo 4 di Ebrei, dal versetto 1 al versetto 10. Stiamo dunque attenti. La promessa di entrare nel suo riposo è ancora valida e nessuno di voi deve pensare di esserne escluso, poiché a noi come a loro è stata annunciata una buona notizia. A loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Noi che abbiamo creduto, infatti, entriamo in quel riposo come Dio ha detto. Così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue parole fossero terminate fin dalla creazione del mondo, infatti, in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così: Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere. E di nuovo, nel medesimo passo, non entreranno nel mio riposo. Poiché risulta che alcuni devono entrarci, e quelli ai quali la buona notizia fu prima annunziata, non vi entrarono a motivo della loro disubbidienza. Dio stabilisce di nuovo un giorno, oggi, dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come si è detto prima, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Infatti, se Giosuè avesse dato loro il riposo, Dio non parlerebbe ancora di un altro giorno. Rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Infatti, chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui delle opere proprie, come Dio si riposò delle sue. Allora, vediamo già dal primo versetto una cosa molto importante, perché prima di proseguire dobbiamo fare proprio una precisazione. Iniziando proprio dal versetto 1, c'è un avvertimento solenne. Stiamo dunque attenti. E come dice, fate attenzione. Guardate bene, pensateci bene, vedete un po' cosa io sto per dire, dice lo scrittore. Infatti l'autore che scrive questo ammonimento, a chi si riferisce precisamente? A chi sta parlando? Beh, sicuramente, visto l'epistola a cui è indirizzata, noi pensiamo agli ebrei. Ma dobbiamo considerare una cosa molto importante, che questa non è propriamente un popolo specifico, perché gli ebrei rappresentano la sintesi dell'umanità in generale, non proprio di un popolo particolare, ma è l'umanità. Che cosa vediamo nell'umanità? In cui si vedono i sentimenti, i pensieri, gli atteggiamenti di come si comporta l'uomo verso i suoi simili e verso Dio. Come sappiamo, qui il Signore ha pensato, a proposito di questo, all'emanazione dei 10 comandamenti, per cui è un progetto divino proprio per mettere in ordine alcune cose. Adesso consideriamo questi due brani che troviamo nella scrittura. Il primo brano è in Esodo, capitolo 33, versetto 14, dove dice: «Il Signore rispose, la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo». Con chi sta parlando il Signore in questa circostanza? Sta parlando a Mosè. Siamo, pensate, nel primo anno che il popolo si trova nel deserto e già c'erano problemi, tanti problemi. E in questa circostanza Mosè dice: Signore, che devo fare? Che faccio? Mi fermo? Mi torno indietro? E Mosè aveva bisogno di un incoraggiamento, ecco perché il Signore dice: la mia presenza andrà con te. Prosegui. Poi l'altro brano che troviamo in Matteo, capitolo 11, 28-29, troviamo scritto questo: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre. Questo è Gesù che sta parlando. Parole che praticamente coincidono quasi con quelle che sono state dette dal Dio a Mosè nel deserto. È evidente che questi due modi di parlare hanno il medesimo obiettivo, e sta parlando a tutti e non solo agli ebrei. Sta parlando a tutti. Sì, ci fa pensare che quando Dio ha parlato a Mosè nel deserto era strettamente... Ma Gesù ripete questo aspetto così fondamentale del riposo quando lui era su questa terra ed era circondato da tante persone, anche da israeliti. C'erano anche persone che venivano, che non erano israelite, e lui, parlato di questo, non ha fatto distinzione. È evidente che Dio ha promesso di accogliere tutti coloro che credono, cioè nel suo luogo di riposo in cielo. Lui vuole che tutti arrivino a questo obiettivo, che credano e poi si trovano in questo luogo, raccolti in questo luogo. Questa promessa è ancora valida e non dobbiamo dubitare. Non è che quando l'ha detto Dio a Mosè era per un tempo, e anche per quello che ha detto Gesù era per quel tempo, ma era un inizio in cui lui dava questa possibilità. Nell'Antico Testamento noi possiamo vedere un'illustrazione di questo riposo, perché la Bibbia non è che parla soltanto con le parole, ma anche di fatti, di episodi, di situazioni. Allora, questa illustrazione qual è? La prima è la terra di Canaan. È un tipo di cielo del riposo eterno che Dio ha promesso ai credenti. La terra di Canaan era l'obiettivo per Israele, cioè lì troverete qualcosa di speciale che vi darà requie, riposo. Altra illustrazione, la schiavitù degli ebrei in Egitto. È un tipo di schiavitù dell'uomo nel mondo. Non solo gli ebrei che hanno subito questo tipo di schiavitù, ma era la sintesi dell'uomo che è schiavo di tante altre situazioni, di altre cose negative che agiscono nell'uomo. Poi la peregrinazione nel deserto. Sono un tipo di sono proprio quel tipo di lotte, delle prove, delle tentazioni, le tempeste quotidiane che una persona affronta nel corso della vita. Ecco perché, quando vi ho detto all'inizio, chi è che ha bisogno di riposo? Queste sono le cose che praticamente influiscono sulla vita dell'uomo e si ha desiderio, necessità di trovare riposo. Di conseguenza, il riposo del credente implica la liberazione e la salvezza più gloriose che si possano immaginare, talmente gloriose che nessuno deve fallire nell'assicurarsi questo riposo. Difatti, il brano che abbiamo letto, vedete che è un'incitazione, è un modo di dare forza di cercare questo riposo, di aspirare e prendere questo riposo. E noi vediamo anche cosa sono questi risultati. Infatti il riposo del credente denota la liberazione e la salvezza dalla schiavitù di questo mondo, quello che abbiamo detto prima come figura d'Egitto, che vuol dire dal peccato e dalla morte. È una liberazione da queste cose. Il riposo del credente implica la tranquillità della coscienza dopo aver lottato nel deserto della vita, affrontando le prove, le tentazioni, le tempeste di tutta la vita. Il riposo, vedete quante cose positive ci sono. E anche il riposo del credente indica il riposo dopo la vittoria e il trionfo sui nemici. Quando si entra giorno per giorno nella terra promessa del cielo. Quando gli ebrei entrarono nella terra promessa, è questa figura, perché anche il credente oggi entra piano piano in questa terra promessa, quella del cielo, che è una anticipazione di quella che poi sarà il nostro luogo definitivo. E così passiamo anche al secondo punto. Il Vangelo del riposo è stato predicato, per cui non è che è una cosa nascosta, ma è una cosa che è stata rivelata, è stata annunciata, è stata definita, e questo lo vediamo nel versetto 2. I lettori erano partecipi di questa celeste promessa, come pure della celeste vocazione, perché la lieta novella della salvezza, e per cui del riposo, perché le due cose sono insieme, erano state loro predicate così come era stata annunciata dai loro padri nel deserto, quando il popolo era stato appartato, portato fuori dall'Egitto. C'è stata tutta una predicazione, un insegnamento, un modo per capire, per informare queste persone, l'uomo in generale, doveva conoscere la volontà di Dio e quelle che Dio aveva preparato per loro. Il messaggio che gli israeliti ascoltarono non incontrò negli ascoltatori quella risposta di fede. Purtroppo anche questa predicazione non ha avuto dei frutti, se così possiamo dire. Perché questa predicazione e questa fede che doveva nascere, che avrebbe potuto rendere efficace la buona novella, questa notizia, la predicazione è stata fatta, ma non ha prodotto un granché. E chi è stato il problema? Perché succede? Gli israeliti, che vissero al tempo di Mosè, sono proprio l'esemplificazione di un problema. È un problema serio, che spesso ritroviamo anche nelle chiese odierne. È un esempio anche questo di quello che accade anche nella Chiesa, non solo nel popolo di Israele. Molte persone riconoscono tanti particolari di Gesù, su Gesù, quello che ha fatto Gesù, quello che diceva Gesù, ma non lo conoscono personalmente. Non hanno approfondito, non hanno preso, come si suol dire, loro, questo Gesù. La conoscenza non è sempre sostenuta e alimentata dalla fede. Purtroppo è questo quello che succede. C'è conoscenza, ma non c'è fede. Cosa ci dice in concreto questo brano? Il suggerimento è personale. Fa che la buona novella di Cristo abiti in un posto particolare e soprattutto che abbia effetto sulla tua vita quotidiana. Dove deve abitare questo? Nel cuore. Nel cuore. Deve dare spazio al cuore. Far entrare Gesù. Difatti, il messaggio è questo: credi in Lui e ubbidiscigli. Non soltanto credere, ma ubbidiscigli. Perché se noi non ubbidiamo, non è che noi facciamo niente di buono. Abbiamo solo ascoltato. Non siamo quelle persone che fanno del frutto. In Matteo 7,21 è scritto, parole del Signore Gesù: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Per cui, come quelle persone che ascoltarono nel deserto il messaggio che Dio aveva dato a Mosè, e Mosè parlava da parte di Dio, non hanno creduto. Hanno ascoltato, ma non hanno creduto, non hanno approfondito, non sono andati al frutto. Il terzo aspetto che noi vediamo ancora in questo brano che abbiamo letto: Dio ha giurato che gli infedeli non entreranno nel suo riposo. Proprio in contrasto con coloro che a causa dell'incredulità sono stati esclusi dal riposo di Dio, vi sono quelli che hanno creduto al messaggio di Cristo e perciò stanno per entrare in quel riposo. Se alcuni non hanno creduto, altri hanno invece creduto e stanno per entrare o sono sicuri di entrarvi. Per cui c'è questa consapevolezza, c'è questo fatto diverso, che chi crede ha questa certezza. Per cui possiamo dire che la fede è la chiave che apre la porta per entrare nel riposo di Dio. Senza fede non possiamo piacere a Dio. E questa è come la chiave che apre quella famosa serratura, come è scritto in Apocalisse: io sono alla porta e busso. Chi apre, io entrerò e cenerò con lui. La fede è, come detto, qualcuno ha detto che questa porta è una porta speciale. Non c'è la maniglia fuori, non c'è la serratura fuori, c'è dentro. È dentro il cuore dell'uomo. E se questa serratura non viene aperta con questa chiave, non si ha nessun risultato. Come si è stato fatto notare in precedenza, i credenti godono oggi del riposo della coscienza, perché sanno che non saranno mai condotti in giudizio per i peccati commessi. Bellissimo. Questa è una concretezza e già possiamo dire come ci sentiamo, sollevati, è come se fosse un riposo. E questo è già un'anticipazione, questa certezza. Infatti Gesù parla proprio di questo in Giovanni 5,24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ma il versetto 3 fa riferimento al riposo definitivo di Dio, nella gloria. Probabilmente è questo riposo futuro che si fa specifico riferimento, quello che avverrà nel futuro. Questo concetto è rafforzato proprio dalla dichiarazione successiva che fa Dio, dice: come Dio ha detto, così giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E questa è un'espressione che si trova nel Salmo 95,11. Questo è fondamentale perché ci ricorda una cosa importante. Che cosa? Laddove la fede include l'incredulità esclude. Cioè non ci può essere una via di mezzo. Se hai fede ti include in questo, ma se sei incredulo stai fuori. Vi ricordate l'illustrazione delle vergini, delle 10 vergini? O dentro o fuori. Noi che riponiamo la nostra fiducia in Cristo siamo sicuri del riposo di Dio. Gli israeliti, quelli increduli, non tutti gli israeliti, ma quelli increduli, non potevano avere la stessa certezza, poiché non credevano alla parola di Dio. Nonostante i segni, nonostante i miracoli, nonostante quello che avevano visto con i loro occhi, non hanno creduto. Il quarto aspetto che noi troviamo proprio in questo brano di Ebrei è: esiste un riposo ed è esistito fin dalla creazione. Così dal versetto 4 al versetto 10 l'autore di questo brano, cioè lo scrittore di questo brano, illustra la storicità di questo riposo, che non è stato limitato nel tempo, ma che è stato annunciato e poi continuato a ricordare di questa bellissima realtà che Dio ha fatto. Infatti in questo brano vediamo come mediante le scritture che Dio si riposò dopo aver completato l'opera della creazione. Per cui partiamo da una cosa molto lontana, quando Dio ha fatto l'universo, ha creato tutto, e da lì si parla di riposo. L'approssimazione che vediamo leggendo proprio nel versetto 4 dell'autore che ha scritto questo brano, nell'identificazione del brano citato, non denota ignoranza, sembra quasi un qualcosa di approssimativo, ma si tratta bensì di un espediente letterale usato per citare un versetto che era in un libro. A quel tempo non vi erano riferimenti di capitoli e di versetti. Pensate che questi sono stati fatti sulla Bibbia addirittura nell'epoca medievale, perché prima non c'erano questi riferimenti. Comunque, il versetto citato, appunto il 4, è un adattamento di Genesi 2:2. Dio si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. Per rafforzare l'idea che il riferimento al riposo di Dio dopo la creazione non indica una realtà definitiva, lo scrittore cita nuovamente, con una lieve variazione, il Salmo 95:11, dove il salmista esprime con un tempo al futuro, dice: non entreranno futuro nel mio riposo. Di fatto qui si afferma: non pensate di relegare il riposo di Dio a quanto accadde in Genesi 2. Bisogna ricordare che in seguito Dio parlò del suo riposo come qualcosa ancora disponibile, ancora fruibile, ancora che l'uomo può praticamente scoprire e ricevere, non un qualcosa limitato nel tempo. E il versetto 6 ci dice: fino a qua, a questo punto dello sviluppo dell'argomentazione che si è parlato appunto del riposo, abbiamo visto come a partire dalla creazione Dio abbia offerto riposo all'umanità, non solo a un popolo, ma all'umanità, a tutti. Tutti sono chiamati a poter prendere questo riposo. Gli israeliti nel deserto non vi entrarono a motivo della loro disubbidienza, ma questo non invalida la promessa. Se noi abbiamo visto come esempio gli israeliti che stavano nel deserto e non hanno goduto di questo riposo, questo che cosa vuol dire? Che la promessa è fallita? No, la promessa è ancora valida e ancora oggi può essere qualcosa di importante per tutta l'umanità, per tutti gli uomini. Ora l'autore vuole dimostrare che anche al tempo di Davide, e circa dopo 500 anni che gli israeliti furono scacciati da Canaan, Dio che cosa fa? Ravvisava ancora nell'oggi il tempo utile per scegliere l'opportunità offerta. Questa opportunità di avere il riposo ancora era pronta, valida, anche con tutti i trascorsi che ci sono stati, come esempi veramente nefasti sotto certi aspetti dal popolo di Israele. E infatti lo scrittore, proprio nel brano che lui ha scritto agli ebrei, cita appunto il Salmo 95 da 7 e 8, come anche è stato citato nel capitolo 3, e più volte viene richiamato questo. Precisamente che cosa dice questo Salmo? Che cosa dice Davide? Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri oggi. Questo corre nuovamente a questo Salmo 95 per dimostrare che la promessa di Dio non cessò dopo quel periodo che gli israeliti furono nel deserto, ma continuò e ancora oggi continua. E ancora oggi Dio mette a disposizione dell'uomo questo. Adesso Dio stabilisce un nuovo giorno. Un nuovo giorno, come è scritto nel versetto 7. Oggi, per entrare definitivamente nel suo luogo di riposo, per entrare ancora oggi è possibile. Questo è il momento di credere in Cristo e di entrare nel suo riposo. Carissimi, chi dice io lo farò domani questa decisione? Il Signore mette davanti questa possibilità oggi, E chi pensa, dice, farò domani questa scelta, in realtà dice, rifiuto di obbedire oggi, come Israele ha rifiutato di obbedire. Questo è confermato anche quando Giosuè e gli israeliti entrarono in Canaan. Infatti, quando entrarono, questa illustrazione di questa promessa importante di riposo, che cosa successe? Ci furono disaccordi, malattie, dolore, sofferenza e morte. Se la promessa divina di riposo si fosse esaurita a quell'epoca, Dio non l'avrebbe formulata al tempo di Davide, come abbiamo letto nel Salmo. I versetti precedenti ci hanno portato a questa conclusione. Rimanete dunque questa possibilità, un riposo sabbatico per il popolo di Dio. C'è questa possibilità ancora. Qui lo scrittore usa un diverso sostantivo per riposo. Usa una parola in greco che si dice sabbatismos. Riposo, sabbatismos, greco. La sua radice coincide con quella di sabato. Chissà perché. Si tratta di un riferimento soprattutto a che cosa? Al riposo. A un riposo eterno, di cui godranno tutti coloro che sono stati redenti del prezioso sangue di Gesù. La redenzione che si è avuta tramite questo prezioso sangue. E tale osservazione del sabato non avrà mai fine. Concludendo, il versetto 10 dice questo: chiunque entra nel riposo di Dio gode del compimento della sua fatica proprio come Dio il settimo giorno. Il compimento della fatica. Tutti siamo stanchi, ma qual è la vostra fatica? Qual è stata la vostra stanchezza? Dio vuole che anche noi entriamo in questo riposo. Prima di essere salvati, forse abbiamo cercato di guadagnarci la salvezza attraverso le opere, ma quando ci siamo resi conto di questo, che Cristo aveva compiuto l'opera necessaria al Golgota, abbiamo abbandonato i nostri vani sforzi per confidare soltanto nel nostro risorto Redentore. Forse abbiamo sprecato tanto della nostra vita correndo dietro a cose sbagliate. Ci siamo stancati ad andare dietro a queste cose sbagliate e questa stanchezza è arrivata al limite e ci sentiamo bisognosi di questa stanchezza. Per gli israeliti che vissero al tempo di Mosè, questo riposo era la terra promessa. Per i cristiani è la pace con Dio. Dobbiamo avere questa pace con Dio. Adesso è la vita eterna in cielo. Abbiamo adesso una risposta e anche la vita eterna in cielo. Ora, dopo aver beneficiato della salvezza, la nostra vita è spesa per amare colui che ci ha amato e ci ha dato se stesso per noi. Questo è il compito del cristiano. Le nostre buone opere sono il frutto dello Spirito Santo che abita in noi. Questo è quello che dobbiamo fare. Anche se ci stanchiamo per il suo servizio, non siamo però stanchi di servirlo. Questo dobbiamo comprenderlo e metterlo in pratica. Il riposo eterno di Dio porrà fine alle nostre fatiche di qua giù. Questo non significa che una volta in cielo rimarremo inoperosi. Continueremo ad adorare e servire Dio, ma senza fatica, senza tormento, senza persecuzione o afflizione. senza problemi. E il Signore dice oggi. Oggi è il momento che noi possiamo entrare in questo riposo. Se non lo avete fatto, oggi possiamo farlo. Concludiamo con un versetto che troviamo in Giovanni 14:1-4, che Gesù sta parlando ai discepoli, dice: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sono andato vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi raccoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove vado voi sapete anche la via. Non c'è scritto voi, ma comunque è un'allusione. Dice: voi sapete la via. E se stamattina qualcuno ha scoperto questa via, ti invito caldamente a prenderla. Non aspettare. Oggi è il momento. Il domani non si sa quello che può accadere. Se oggi noi abbiamo questa possibilità, dobbiamo decidere per questo. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo e ti lodiamo perché tu stai ancora parlando, Signore, ai nostri cuori, stai parlando e stai facendo vedere la tua volontà, il tuo amore così grande e quello che ci vuoi donare, il riposo, qualcosa di veramente sensibilmente che noi ci sentiamo bisognosi. Ti ringraziamo per questo, ti ringraziamo che tu hai pensato a ogni cosa. Hai pensato al bene di ognuno di noi, al bene della tua creatura, l'uomo che tu hai formato. Signore, grazie, perché ancora oggi noi ci sentiamo veramente guidati da te, sostenuti da te, e tu ci puoi dare sempre di più quel riposo che tu hai promesso, già qui sulla terra, e completo quando saremo con te in cielo. Nel nome di Gesù. Amen.